anche per provare solo a cominciare, pertanto eserciterete la vostra, come sempre, pazienza. Proviamo a dire così. Allora, tutti voi penso in qualche modo conosciate questa pratica o abbiate già un po' di familiarità con questa pratica. E diciamo, uso la parola pratica considerandola la meno peggio che si possa utilizzare, perché in realtà sono tutte parole che nello stesso tempo che danno un'indicazione su quello di cui si tratta, nello stesso tempo anche risultano fuorvianti nel caso dello Zazen, che come saprete è la traslitterazione giapponese di un termine cinese, Channa, che a sua volta è una traslitterazione dell'indiano Dhyana. Quindi si possono sprecare tutti i termini che tendono a tradurre questo termine Zazen, che attualmente è più noto in Occidente in quanto fu la tradizione giapponese che portò in Europa, prima negli Stati Uniti se vogliamo, eccetera, questa pratica, ma la si può rendere in vari modi, tutti servono e tutti sono insufficienti. Assorbimento meditativo, risveglio alla vita così com'è, eccetera, eccetera, adesso non mi dilungherò proprio. Ma ripeto, sono tutte parole che sono completamente insufficienti. E quindi, venendo a noi, capiamo che ci vorrebbero delle giornate, anche solo per cominciare a dire qualcosa, venendo a noi. È una pratica che, come sappiamo, è una pratica molto semplice, vista dal di fuori, molto essenziale, molto scarna. Si tratta di stare seduti in un certo modo, composto, rivolti verso un muro che non deve avere colore, tendenzialmente non deve avere ovviamente nessun oggetto, niente, semplicemente una superficie. E già sullo stare seduti dovremmo fermarci, perché sono mille le sfumature. Ora, è da sapere che il modo di sedere in Zazen, che per noi è una modalità non consueta, in Oriente era semplicemente alla sua nascita la modalità ordinaria di sedersi. E già per noi, quindi, nel passaggio da Oriente a Occidente, questa è una delle cose, assume un valore diverso perché è ritenuta un modo particolare che già nella posizione al quale si tende ad attribuire un significato, una portata superiore in qualche modo, già per il fatto di assumere quella posizione. In realtà è nato questa modalità semplicemente come la modalità ordinaria di sedersi. E quindi già su questo bisognerebbe aprire una grande riflessione. Tendenzialmente l'indicazione di usare il cuscino in un certo modo, adesso saprete già perché probabilmente molte volte è stato detto, anche se di volta in volta bisognerebbe ridire un po' di cose. In realtà però, se la posizione supera il fastidio che ordinariamente può venire, perché è una posizione che comunque implica un minimo di sforzo, per noi occidentali implica un lungo percorso anche di avvicinamento, in realtà non la si dovrebbe proporre quando questo sforzo supera un certo limite, perché lo scopo non è tenere la posizione ad ogni costo, lo scopo è semplicemente sedere in maniera desta ma non rilassata. Quindi la giusta tensione fa un rilassamento totale, che non è quello previsto, ma evitando anche la tensione eccessiva. Queste sono le indicazioni più grandi. Ognuno ha un suo modo di avvicinarsi a questo, dipende dalla vita. Pertanto, subito bisognerebbe considerare che se il cuscino per tutti questi motivi non è adatto, bisogna passare sicuramente a uno sdraio, bisogna passare eventualmente a delle sedie, simili sedie svedesi per capirci, balance anche chiamate, perché appunto l'indicazione è di trovare una seduta, mi ripeto, non rilassata, ma nel contempo non tesa oltre il limite, altrimenti la cosa diventa proprio controproducente e stiamo veramente facendoci del male, e non è lo scopo. Quindi lo scopo non è soffrire particolarmente, stare lì a dargli posto, questo no. In subordine anche una sedia. L'attenzione sarà sempre quella di, anche assumendo dei supporti diversi, di mantenere sempre i tre punti di rilascio del nostro peso al terreno, vale a dire il punto di seduta, per chi usa il cuscino sappiamo che siamo leggermente inclinati in avanti, quindi le ginocchia anche poggiano e quindi anche queste trasmettono il nostro peso al terreno. E la colonna vertebrale può stare dove deve stare. Quindi lo scopo è quello di tenere la colonna allineata e di consentire una respirazione tranquilla. Ok. Ci sarebbero molte altre cose. E questo riguarda la posizione. Dopodiché, da dove arriva a noi questa pratica? Arriva, come ha detto qualcuno di voi, dall'incontro con delle persone, anche per me è stato così, nelle persone di Luciano qui presente, di Giuseppe Forzani, nella cui compagnia ho protratto parecchio tempo della mia vita, ormai correvano anni anche per me molto lontani. Più o meno quel periodo, forse anche un po' prima, anche se Luciano l'ho conosciuto in realtà molto prima. Però poi a stare si sono divisi, poi sono incontrati, non sono benissimo di cose. Io ero molto giovane, allora avevo 18 anni. Ma poi ho fatto delle altre cose e la vita poi ci ha avvicinato di nuovo. Quindi l'ideale è sempre trovare, non in prima battuta dei testi, in questo caso, come sappiamo, lo Zen ha in abominio, il Chan ha in abominio, l'uso dei testi scritti, anche se poi tutti i maestri o discepoli frequenteranno uno studio ulteriormente accaduto, ma sapendo che non è quello il punto. In prima battuta i testi non servono, possono essere, anzi sono molto fuorvianti, se non si incontra veramente qualcuno che ti può trasmettere questo giusto spirito. Il punto quindi non è soltanto nelle indicazioni di come star seduti, il punto è l'orientamento che noi diamo a questo, che è un modo di star seduti ed è anche un tempo. Quindi è uno spazio molto ridotto ed è un tempo che scorre. L'intenzionalità che noi mettiamo in questo tempo, in questo spazio, è del tutto determinante. Per quello non solo un'introduzione breve come questa, che veramente è completamente sufficiente, ma un'introduzione molto più lunga, un accompagnamento per curare, per approfondire la direzione di questa cosa che noi chiamiamo da Zen, è molto importante, sarebbe molto importante, ma non abbiamo il tempo di farlo adesso. L'intenzione, ripeto, l'ideale è trovare qualcuno che ti testimoni in un tempo non breve cos'è questa cosa. Quindi non si tratterà, come capiamo, semplicemente del vedere come si potrebbe star seduti, ma di trascorrere tanti altri tempi, che non sono il tempo dello Zazen, che però restituiscono un carattere umano, un tipo umano, è precisamente quello che lo Zen custodisce e che ha fatto arrivare fino a noi. Per questo sarebbe molto importante curare il tempo da trascorrere insieme, magari anche io dopodomani quando parlerò mi soffermerò un po' su questo, per quello che noi proponiamo ogni anno un tempo da trascorrere insieme, anche semplicemente come tempo da trascorrere insieme, perché è troppo importante. Perché questa pratica è l'esito distillato dopo molti secoli di cammini umani in Oriente, a partire dalla tradizione indiana più antica fino al buddismo originario, fino poi al buddismo più estremo, nell'estremo Oriente, con tutti i passaggi che di volta in volta si sono verificati nei secoli. E quindi questa cosa che noi chiamiamo da Zen, come chiamiamo la pratica, è un modo per capirci, è l'esito estremo di molta ricerca umana, che tenta di riportare all'essenziale tutto quello che tante vite di persone hanno sperimentato in vario modo. Ok. I testi fondamentali che per noi della Stella del Mattino ci portano a questo sono sicuramente i testi di Dorian, e non dico altro su Dorian, intanto solo il nome, che è una delle grandi figure di cercatori umani che dovrebbe essere patrimonio di ogni tradizione, non soltanto quelli del buddismo dello Zen. Perché è veramente un testimone fondamentale di quello che vale la pena cercare nella vita e a cui vale la pena dedicarsi. E Dogen, al suo ritorno in Giappone dopo un tempo trascorso in Cina alla ricerca del vero buddismo, se ne tornò in Giappone, adesso facciamo proprio un cenno. E il primo testo che scrisse proprio per le persone, per comunicare alle persone quello che lui aveva scoperto in Cina, fu proprio il testo che presenta questa modalità. E quindi questo breve testo è il Fukan Zazenghi, che è uno dei molti testi della raccolta dello Shobogenzo, che è la sua grande opera. Ci sarebbe molto da dire, che non diciamo, e fu il primo testo, proprio un testo molto breve che proprio presenta questa, quindi chiamiamola pratica, molto semplice, per dare già un primo invito alle persone a entrare in questa pratica. Allora, Fukan Zazenghi si può tradurre in molti modi, alla Stella del Mattino, da sempre è stato tradotto come la forma essenziale dello Zazen, che è un invito rivolto a tutti, universale, completamente aperto, quindi non soltanto ai praticanti buddisti, ma come patrimonio di tutta l'umanità. E quindi ecco, è una pratica che è rivolta già per Dogen, in prima battuta a tutti, anche a chi non ha una, come si può dire, una fede religiosa molto sentita, è un ingresso, come una porta. È molto semplice e abbordabile, poi da lì si comincia, forse qualcosa d'altro. Allora, io vi leggerei, voi l'avete sentito anche altre volte, perché è un fascicoletto che circola, si trova, insomma, anche nella pagina, anche negli anni, insomma. È stato studiato lungamente, vorrei richiamarlo questa sera. Tralascerò la parte centrale, che c'è un'introduzione, c'è una parte centrale che proprio dà delle indicazioni semplici su come ci si siede, ma questo
meno bene di dove vedere esattamente io, e poi c'è un po' di conclusione. E dice così. Quindi Dovens scrive questo come istruzioni su cosa sia e come ci si debba disporre. Correva l'anno 1227 in cui fu scritto questo testo. Nella ricerca della via, ecco, la via originariamente è intrinseca ovunque in modo perfetto. Perché pretenderla attraverso pratiche e risvegli? Il veicolo della verità è incondizionato e presente. Perché sprecarsi in accorgimenti? Ancora, tutto non solleva affatto polvere. Perché credere nei metodi per purificarlo? Il centro non si allontana da qui. Non girovagare col corpo e con la mente in pratiche religiose. Eppure, se dai origine anche al minimo scarto, il cielo e la terra si fanno incommensurabilmente lontani. Se dai adito al pur minimo mi piace, non mi piace, il cuore si smarisce nella confusione. Per esempio, chi si vanta della consapevolezza raggiunta, chi abbonda di illuminazione, chi è riuscito ad adocchiare la sapienza, chi ha ottenuto la via, chi ha chiarito il cuore, che ha dato impulso all'ideale di scuotere il cielo, tutti costoro altro non fanno che trastullarsi nei pressi della soglia del nirvana e ignorano quasi del tutto l'operoso sentiero della libertà. Vedi anche l'orma dei sei anni di perfetto zazen di Buddha, il sapiente della vita. Ascolta l'eco dei 9 anni trascorsi seduto di fronte al muro da Bodhidharma, colui che ha trasmesso il sigillo del cuore della via, in Cina. Così furono i santi antichi, così deve praticare l'uomo d'oggi. Perciò smetti la prassi di cercare detti e investigare parole. Impara a rientrare in te stesso e a guardare il tuo vero modo di essere. Così il tuo corpo e spirito con naturalezza è abbandonato e appare il tuo volto originario. Se ambisci ad acquisire questo, subito devi impegnarti in questo. Faccio una breve pausa. Rileggo i primi passaggi. Nella ricerca della via, ecco, la via originariamente è intrinseca ovunque in modo perfetto. Perché pretenderla attraverso pratiche e risvegli? Allora, questa prima indicazione, che è completamente paradossale, perché serve da introduzione a una pratica. Ma se nella ricerca della via, la via originariamente è intrinseca ovunque in modo perfetto, perché pretenderla attraverso pratiche e risvegli? Noi sappiamo che Chan, lo Zen soprattutto, amano mettere continuamente chiunque ci sia vicini di fronte a dei paradossi e a delle situazioni contraddittorie, perché è già in questo l'intenzione, che si esprime poi in tanti altri momenti, di provare a scardinare il funzionamento automatico della mente. Quindi già dal resto in una posizione fissa e la messa in campo di questi passaggi paradossali, contraddittori, continuamente autocontraddittori, è indirizzata a mettere le persone nella condizione di tagliare quello che è il flusso di pensieri ordinario, meccanico, automatico, che è quello che ci occupa in gran parte della nostra vita. Però allora si potrebbe pensare, abbiamo un ciocchetto, dice vabbè, non c'è niente da acquisire, tutto è intrinsecamente perfetto, ma allora perché si propone lo Zazen? Perché questa, che la chiamiamo ancora pratica, in realtà nella pratica del Chan, dello Zen, dell'Oven, non è una pratica assimilabile a tutte le altre per il fatto che, come possiamo dire, è una pratica che non ambisce a detenere niente. Quindi è come avere una pratica che si colloca. Una pratica generalmente prevede un punto di partenza, un percorso e dei possibili approdi, acquisizioni, cambi di coscienza e chi più ne ha più ne metta. Nell'ottica dello Zen, questa pratica è oltre a questo. Dal momento, il ragionamento quindi è capovolto, proprio dal momento che nella realtà è tutto dato in modo perfetto, per quello che la realtà della vita ci deve dare, quindi dopo di questo può aver senso anche sedersi immobile. Quindi la pratica in questo caso non è uno strumento per ottenere qualcosa, ma è semplicemente la testimonianza del fatto che non serve nessuna pratica. È una delle cose che si può dire.